Decameron. Quarta giornata, sesta novella. L'Andriola ama Gabriotto. Raccontagli un sogno veduto, egli a lei un altro. Muorsi di subito nelle sue braccia. Mentre che ella con una sua fante alla casa di lui nel portano, son presi dalla signoria. Ella dice come l'opera sta. Il podestà la vuole sforzare, ella non patisce. Sentire il padre di lei e lei innocente trovata fa liberare. La quale del tutto rifiutando di star più al mondo si fa monaca. Quella novella che Filomena aveva detta fu alle donne carissima, perciò che assai volte avevano quella canzone udita cantare, né mai avevan potuto, per domandarne, sapere qual si fosse la cagione perché fosse stata fatta. Ma vendo il re la fine di quella udita, a Panfilo impose che all'ordine andasse dietro. Panfilo allora disse: «Il sogno, nella precedente novella raccontato, mi dà materia di dovervene raccontare una nella quale di due si fa menzione, le quali di quello che avvenire era, come quello di cosa intervenuta, furono». E appena furono finiti di dire da coloro che veduti gli aveano, che l'effetto seguì da Menduni. E però, amorose donne, voi dovete sapere che general passione è di ciascun che vive il vedere varie cose nel sonno, le quali quantunque a colui che dorme, dormendo, tutte paian verissime, e desto lui alcune vere, alcune verisimili, e parte fuori da ogni verità giudichi, non di meno molte esserne avvenute si trovano. E da qualcosa molti a ciascun sogno tanta fede prestano, quanta presterieno a quelle cose le quali vegliando vedessero. E per i loro sogni stessi s'attristano o s'allegrano, secondo che per quegli o temono o sperano. E in contrario, son di quegli che niuno ne credono, se non poi che nel premostrato pericolo caduti si veggono, de quali né l'uno né l'altro commendo, perciò che né sempre son veri, né ogni volta falsi. Che se non sien tutti veri, assai volte può ciascun di noi aver conosciuto, e che essi tutti non sien falsi, già di sopra nella novella di Filomena si è dimostrato, e nella mia, come davanti dissi, intendo di dimostrarlo. Perché giudico che nel virtuosamente vivere e operare, di niuno contrario sogno a ciò si deve temere, né per quello lasciare i buoni proponimenti. Nelle cose perverse e malvagie, quantunque sogni a quelle paiano favorevoli e con seconde dimostrazioni chi gli vede confortano, niuno se ne vuol credere. E così nel contrario a tutti dar piena fede. Ma veniamo alla novella. Nella città di Brescia fu già un gentile uomo chiamato Messer Negro da Ponte Carraro, il quale, tra più altri figlioli, una figliola aveva nominata Andreola, giovane bella assai e senza marito, la qual per ventura d'un suo vicino che aveva nome Gabriotto s'innamorò, uomo di bassa condizione ma di laudevoli costumi pieno e della persona bello e piacevole, e con l'opera e aiuto della fante della casa operò tanto la giovane che Gabriotto non solamente seppe se essere dalla Andreola amato, ma ancora in un bel giardino del padre di lei più e più volte a diletto dell'una parte dell'altra fu menato, e a ciò che niuna cagione mai se non morte potesse questo lor dilettevole amor separare, marito e moglie segretamente divennero, e così furtivamente i lor congiungimenti continuando, avvenne che alla giovane una notte dormendo parve in sogno vedere sé essere nel suo giardino con Gabriotto e lui, con grandissimo piacer di ciascuno, tener nelle sue braccia. E mentre che così dimoravan, le pareva vedere del corpo di lui uscire una cosa oscura e terribile, la forma della quale essa non poteva conoscere, e parevale che questa cosa prendesse Gabriotto e, malgrado di lei, con maravigliosa forza gliele strappasse di braccio e con esso ricoverasse sotterra, né mai più riveder potesse né l'un né l'altro. Di che assai dolore inestimabile sentiva, e per quello si destò, ed esta, come che lieta fosse, veggendo che non così era come sognato avea, non di meno l'entrò del sogno veduto paura. E per questo, volendo poi Gabriotto la seguente notte venir da lei, quanto poté s'ingegnò di fare che la sera non vi venisse. Ma pure il suo voler vedendo, a ciò che egli d'altro non sospecciasse, la seguente notte nel suo giardino il ricevette, e avendo molte rose bianche e vermiglie colte, perciò che la stagione era, con lui a piè d'una bellissima fontana e chiara che nel giardino era, a starsi se ne andò. E quivi, dopo grande e assai lunga festa insieme avuta, Gabriotto la domandò qual fosse la cagione perché la venuta gli avea il dì davanti vietata. La giovane, raccontandogli il sogno da lei la notte davanti veduto e la sospizion presa di quello, gliele contò. Gabriotto, udendo questo, se ne rise e disse che grande sciocchezza era porre nei sogni alcuna fede, perciò che o per soperchio di cibo o per mancamento di quello avvenieno, e esser tutti vani si vedeano ogni giorno. E appresso disse: se io fossi voluto andar dietro a sogni, io non ci sarei venuto, non tanto per lo tuo, quanto per uno che io altresì questa notte passata ne feci, il qual fu che a me pareva essere in una bella e dilettevole selva, e in quella andar cacciando e aver preso una cavriola tanto bella e tanto piacevole quanto alcun'altra se ne vedesse giammai, e pareami che ella fosse più che la neve bianca, e in breve spazio divenisse sì mia domestica che punto da me non si partiva. Tuttavia a me pareva averla sì cara che a ciò che da me non si partisse le mi pareva nella gola aver messo un collar d'oro e quella con una catena d'oro tener con le mani. E appresso questo mi pareva che riposandosi questa cavriola una volta e tenendomi il capo in seno uscisse non so di che parte una veltra nera come carbone, affamata e spaventevole molto nell'apparenza, e verso me se ne venisse, alla quale niuna resistenza mi parea fare, perché egli mi pareva che ella mi mettesse il muso in seno nel sinistro lato, e quello tanto rodesse che al cuor perveniva, il quale pareva che ella mi strappasse per portarsel via, di che io sentiva sì fatto dolore che il mio sonno si ruppe, ed esto con la mano subitamente corsi a cercarmi il lato se niente v'avessi. Ma mal non trovandomi mi feci beffe di me stesso che cercato v'avea. Ma che vuol questo perciò dire? De così fatti e de più spaventevoli assai n'ho già veduti, né perciò cosa del mondo più né meno me ne è intervenuto. E perciò lasciagli andare e pensiamo di darci buon tempo. La giovane, per lo suo sogno assai spaventata, udendo questo, divenne troppo più, ma per non esser cagione d'alcuno sconforto a Gabriotto, quanto più poté la sua paura nascose. E come che con lui abbracciandolo e baciandolo alcuna volta e da lui essendo abbracciata e baciata si sollazzasse, suspicando e non sapendo che, più che l'usato, spesse volte riguardava nel volto e talvolta per lo giardin riguardava se alcuna cosa nera vedesse venir da alcuna parte. E in tal maniera dimorando, Gabriotto, gittato un gran sospiro, l'abbracciò e disse: «Ohimè, anima mia, aiutami, che io muoio!» e così detto ricadde in terra sopra l'erba del pratello. Il che veggendo la giovane, e lui caduto ritirandosi in grembo, quasi piangendo disse: «Oh, signor mio dolce, oh, che ti senti tu?» Gabriotto non rispose, ma ansando forte e sudando tutto, dopo non guari spazio, passò della presente vita. Quanto questo fosse grave e noioso alla giovane, che più che sé l'amava, ciascuno se il deve poter pensare. Ella il pianse assai, e assai volte invano il chiamò. Ma poiché pur s'accorse lui del tutto esser morto, avendolo per ogni parte del corpo cercato e in ciascuna trovandolo freddo, non sapendo che far né che dirsi, così lacrimosa com'era e piena d'angoscia, andò la sua fante a chiamare, la quale di questo amor consapevole era, e la sua miseria e il suo dolore le dimostrò. E poiché miseramente insieme alquanto ebber pianto sopra il morto viso di Gabriotto, disse la giovane alla fante: «Poiché Dio m'ha tolto costui, io non intendo di più stare in vita. Ma prima che io a uccidermi venga, vorrei io che noi prendessimo modo convenevole a serbare il mio onore e il segreto amore tra noi stato, e che il corpo del quale la graziosa anima s'è partita fosse seppellito». A cui la fante disse: «Figliola mia, non dir di volerti uccidere, perciò che se tu l'hai qui perduto, uccidendoti, anche nell'altro mondo il perderesti, perciò che tu t'andresti in inferno, laddove io son certa che la sua anima non è andata, perciò che buon giovane fu. Ma molto meglio è a confortarti e pensare d'aiutare con orazioni o con altro bene l'anima sua, se forse per alcun peccato commesso n'ha bisogno. Del seppellirlo il modo presto, qui in questo giardino, il che niuna persona saprà giammai, perciò che niun sa che gli mai ci venisse. E se così non vogli, mettianlo qui fuori del giardino e lascianlo stare. Egli sarà domattina trovato e portatone a casa sua e fatto seppellire da suoi parenti». La giovane, quantunque piena fosse d'amaritudine e continuamente piagnesse, pure ascoltava i consigli della sua fante. E alla prima parte non accordatasi, rispose alla seconda dicendo: «Già Dio non voglia che così caro giovane e cotanto da me amato e mio marito, io sofferi che a guisa d'un cane sia seppellito o nella strada in terra lasciato. Egli ha avuto le mie lacrime, e in quanto io potrò, egli avrà quelle dei suoi parenti. E già per l'animo mi va quello che noi abbiamo in ciò a fare». E prestamente per una pezza di drappo di seta, la quale aveva in un suo forziere, la mandò, e venuta quella e in terra distesala, su il corpo di Gabriotto vi posero, e postagli la testa sopra un origliere, e con molte lacrime chiusigli gli occhi e la bocca, e fatagli una ghirlanda di rose e tutto d'attorno delle rose che colte avevano, e impiutolo, disse alla fante: «Di qui alla porta della sua casa a poca via, e perciò tu e io, così come acconcio l'abbiamo, qui vi il porteremo e dinanzi a essa il porremo. Egli non andrà guari di tempo che giorno fia, e sarà ricolto, e come che questa sua in una consolazione sia, pure a me, nelle cui braccia egli è morto, sarà un piacere». E così detto da capo, con abbondantissime lacrime sopra il viso gli si gittò, e per lungo spazio pianse, la qual molto dalla fante sollecitata, perciò che il giorno se ne veniva, dirizzatasi, quello anello medesimo col quale da Gabriotto era stata sposata, del dito suo trattosi, il mise nel dito di lui, con pianto dicendo: «Caro mio signore, se la tua anima ora le mie lacrime vede, e niuno conoscimento o sentimento dopo la partita di quella rimane a corpi, ricevi benignamente l'ultimo dono di colei la quale tu, vivendo, cotanto amasti». E questo detto, tramortita, addosso gli ricadde. E dopo alquanto risentita e levatasi, con la fante insieme, preso il drappo sopra il quale il corpo giaceva, con quello del giardino uscirono e verso la casa di lui si dirizzarono. E così andando, per caso avvenne che dalla famiglia del podestà, che per caso andava a quella ora per alcuno accidente, furono trovate e prese col morto corpo. L'Andreola, più di morte che di vita desiderosa, conosciuta la famiglia della signoria, francamente disse: «Io conosco chi voi siete e so che il volermi fuggire niente monterebbe. Io son presto a divenir con voi davanti alla signoria e che ciò sia di raccontarle. Ma niuno di voi si è ardito di toccarmi, se obbediente vi sono, né da questo corpo alcuna cosa rimuovere, se da me non vuole essere accusato. Perché, senza essere ad alcun tocca, con tutto il corpo di Gabriotto n'andò in palagio». Da qualcosa il podestà sentendo si levò e lei nella camera avendo di ciò che intervenuto era si informò, e fatto da certi medici riguardare se con veleno o altramenti fosse stato il buono uomo ucciso, tutti affermarono del no, ma che alcuna posta vicino al cuore gli s'era rotta che affogato l'avea, il quale ciò udendo e sentendo costei in piccola cosa esser nocente, si ingegnò di mostrar di donarle quello che vender non le potea, e disse dove ella a suoi piaceri a consentir si volesse la libererebbe. Ma non volendo quelle parole, oltre ogni convenevolezza volle usar la forza. Ma l'Andreola, da sdegno accesa e divenuta fortissima, virilmente si difese, lui con villane parole altiere ributtando indietro. Ma venuto il dichiaro, e queste cose essendo messer negro contate, dolente a morte, con molti dei suoi amici a palagio n'andò. E qui vide ogni cosa dal podestà informato, dolendo si domandò che la figliola gli fosse renduta. Il podestà, volendosi prima accusare egli della forza che fare l'avea voluta che egli da lei accusato fosse, lodando prima la giovane e la sua costanza, per approvar quella venne a dir ciò che fatto avea. Per la qualcosa, vedendola di tanta buona fermezza, sommo amore l'avea posto, e dove a grado a lui che suo padre era e a lei fosse, nonostante che marito avesse avuto di bassa condizione, volentieri per sua donna la sposerebbe. In questo tempo che costoro così parlavano, l'Andreola venne in cospetto del padre e piagnendogli si gittò dinanzi e disse: «Padre mio, io non credo che bisogni che io la storia del mio ardire e della mia sciagura vi racconti, che son certa che udita l'avete e sapetela. E perciò, quanto più posso umilmente, perdono vi domando del fallo mio, cioè d'avere senza vostra saputa chi più mi piacque marito preso. E questo perdono non vi domando perché la vita mi sia perdonata, ma per morire vostra figliola e non vostra nemica». E così, piangendo, gli cadde a piedi. Messer Negro, che antico era ormai, e uomo di natura benigno e amorevole, queste parole udendo cominciò a piangere, e piangendo levò la figliola teneramente in piedi e disse: «Figliola mia, io avrei avuto molto caro che tu avessi avuto tal marito quale a te secondo il parer mio si convenia, che se tu l'avevi tal preso quale egli ti piacea, questo doveva anche a me piacere, ma l'averlo occultato della tua poca fidanza mi fa dolere, e più ancora vedendote il prima aver perduto che io l'abbia saputo. Ma pur, poiché così è, quello che io per contentarti vivendo egli volentieri gli avrei fatto, cioè onore, siccome a mio genero, facciagli sia alla morte». E volto a figlioli e ai suoi parenti, comandò loro che le sequie s'apparecchiassero a Gabriotto grandi e onorevoli. Iranvi in questo mezzo concorsi i parenti e le parenti del giovane, che saputo avevano la novella, e quasi donne e uomini quanti nella città v'erano. perché, posto nel mezzo della corte il corpo sopra il drappo dell'Andreola e con tutte le sue rose, quivi non solamente da lei e dalle parenti di lui fu pianto, ma pubblicamente quasi da tutte le donne della città e da assai uomini, e non a guisa di plebeio ma di signore, tratto della corte pubblica sopra gli omeri dei più nobili cittadini, con grandissimo onore fu portato alla sepoltura. Quindi, dopo alquanti dì, seguitando il podestà quello che ha domandato avea, ragionandolo messer negro alla figliola, niuna cosa ne volle udire, ma volendole in ciò compiacere il padre, in un monistero assai famoso di santità, essa e la sua fante monache si renderono, e onestamente poi in quello per molto tempo vissero.